Allora, noi io faccio parte di un comitato auto-organizzato, come hai detto tu giustamente. Il comitato si chiama Comitato 1666 ex lavoratori Alma Viva. Il comitato si è auto-organizzato proprio alla chiusura, dopo la chiusura della procedura di licenziamento, che ha lasciato 1666 lavoratori senza lavoro a partire dal 30 dicembre del 2016. Il comitato svolge presidi e sabato scorso, il 21 gennaio, ha fatto il suo primo corteo, un corteo sentito, un corteo partecipato, e non come scrive Televideo, da poche centinaia di lavoratori, ma da circa 5.000 persone. Siamo partiti da Roma, da Piazza della Repubblica, e siamo arrivati fino a Piazza Santi Apostoli, dove abbiamo svolto un dibattito pubblico. Lo stato d'animo ovviamente è uno stato d'animo che è diviso dalla difficoltà della vita di tutti i giorni, difficoltà ovviamente economiche, ma dalla voglia di combattere, dalla voglia di rivalsa che abbiamo nei confronti di un sistema politico e legislativo che non pone più il lavoratore al centro del mondo del lavoro, ma lo pone a fianco, forse non lo pone proprio più, perché lo vuole fuori. Io ricordo brevemente la storia di Alma Viva. Alma Viva è un'azienda che conta nel mondo circa 45.000 occupati, di cui 12.000 sono in Italia. Alma Viva, come contact center, quindi come call center, vive, ha vissuto la sua vita con commesse sia pubbliche che private. Io tra le commesse private voglio ricordare ad esempio Eni e Trenitalia, e nelle commesse pubbliche INPS ed Equitalia. C'è stato da parte nostra un rifiuto di quello che noi consideriamo un ricatto, perché hanno richiesto l'abbassamento del costo del lavoro e l'accettazione del controllo a distanza. In assemblee sicuramente sofferte abbiamo scelto il no al ricatto, abbiamo scelto di dire no all'abbassamento del costo del lavoro, e siamo andati incontro ad un destino quasi certo, ma con la consapevolezza di non voler noi in nessun modo essere la testa d'arisi per cambiare le leggi che fanno sì che i lavoratori nel comparto delle telecomunicazioni, che sono circa 80.000 in tutta Italia, vedessero cadere e impoverire i propri diritti. Questa è la base dalla quale siamo partiti. Nei prossimi giorni continueremo a fare presidi, continueremo a far sentire la nostra voce, continueremo ad esserci. Noi crediamo di poter recuperare quel passo nei confronti del diritto al lavoro che si è andato a perdere negli anni, attraverso leggi sbagliate, vedi il Job Act, vedi l'utilizzo dei voucher, con l'aiuto di sindacati che non sono stati in grado negli ultimi decenni di tutelare in alcun modo il lavoratore, in toto, a 360 gradi, in una visione che ci porterà da qui a qualche anno ad avere ancora di più in tutta Italia migliaia e migliaia di persone senza lavoro. E questo in una società nella quale tutto ha un prezzo, dà un senso di forza e di volontà di cambiare questa società e di renderla condivisibile per tutti.
Tu hai toccato un punto che voglio riprendere, che è fondamentale della vicenda Almaviva e che però purtroppo non riguarda solo la vicenda Almaviva. Cioè, noi da questi microfoni ascoltiamo, interagiamo, coinvolgiamo tante delle realtà lavorative che oggi soffrono situazioni di vertenza, e c'è soprattutto con gli anni della crisi i padroni, insomma i governi, i padroni hanno iniziato un trucchetto per cui insomma con la scusa, con lo strumento del ricatto, far passare quello che tu giustamente hai chiamato leggi, tutta una ristrutturazione in tutti i lavori, con questa scusa del ricatto costringevano i lavoratori a esporsi su o l'accettazione di un peggioramento totale delle loro condizioni di lavoro, oppure la salvaguardia di un posto di lavoro che a quel punto è peggiorato. Questa scusa veniva fatta: io me ne vado in un posto, in un paese dove già le condizioni di lavoro non ci sono diritti, dove già i salari sono più bassi. Ecco, questo è stato un trucchetto.
Considera che la stessa Almaviva attualmente sta delocalizzando in Romania con più sedi, e che Almaviva nell'arco degli anni, come dicevo prima, ha aperto altri siti, per esempio in Brasile, in realtà che sono diametralmente opposta a quelle nelle quali viviamo noi, ed è una cascata, una perdita di posti di lavoro rilevante. Perché io vorrei ricordare che noi siamo probabilmente i primi ad essere estromessi, anzi soppressi, come ho letto da qualche parte, ma ricordiamoci che Napoli entro il 7 aprile di quest'anno, se non avrà ottemperato alle richieste di abbattimento del costo del lavoro e di concessione del controllo individuale, seguirà lo stesso nostro destino, e parliamo di altre 800 persone. E voglio ricordare che Palermo, che è stata eletta sede centrale di Almaviva Contact, a detta dell'amministratore, perde oggi come oggi circa 1 milione di euro al mese, e quindi potrebbe in futuro subire la stessa nostra sorte. Parliamo di ulteriori 700 persone. Quindi a cascata, quindi non parliamo più di un problema territoriale, laziale, o meglio dire romano. Qui parliamo di una problematica che si espande su tutto il territorio nazionale, ed è un qualcosa che si porta dietro tutto il resto, ripeto, tracimando, quindi andando a finire in quello che è l'intera nazione nell'ambito del comparto delle telecomunicazioni. Perché c'è un contratto, anzi un rinnovo di contratto di telecomunicazioni che dovrebbe essere in essere, e che sicuramente verrà influenzato, ovviamente in maniera non positiva per i lavoratori, dalle vicende di Almaviva.
Esatto, io volevo aggiungere che, per esempio, sulla questione del ricatto, un po' nel nostro paese la Fiat ha fatto scuola, all'inizio della crisi ha costretto i lavoratori con dei referendum a accettare un peggioramento netto delle condizioni di lavoro e una cancellazione di alcuni diritti fondamentali che erano inseriti nelle nostre leggi. La Fiat in questo ha fatto scuola, che anche quell'esempio della Fiat ha visto che tanti lavoratori si erano opposti a questo ricatto. Purtroppo in quella vicenda della Fiat non hanno avuto un supporto necessario per portare avanti la loro battaglia, ma questo è per dire che evidentemente questa situazione è tipica oggi delle ristrutturazioni che hanno in testa i nostri padroni. E questo io ci tengo a dirlo, tu hai fatto bene a ricordare che Almaviva delocalizza in Romania, in Brasile, e lo fa per aumentare i profitti, come lo fa la Fiat, certo, come lo fanno le altre aziende.
Perché ovviamente per quello che riguarda il discorso delle delocalizzazioni, la delocalizzazione nasce proprio per aumentare il profitto. Quindi andiamo a toccare quella che è la parte importante dell'imprenditore, che è il profitto, ma il profitto deve essere fatto non a scapito del lavoratore. Il profitto deve nascere dall'ingegno, dalla creatività e dall'originalità delle idee
non certo sullo sfruttamento del lavoratore. La Fiat nell'ambito della meccanica e Almaviva nell'ambito del call center sono quelle teste di ponte, quelle teste di ariete che nell'ambito della propria specificità non fanno altro che creare il precedente affinché, come dicevo prima, si vada a cascata su tutto quello che è l'ambito settoriale specifico dell'azienda. Quindi parlo della Fiat e della metalmeccanica e di Almaviva nel quello che è la telecomunicazione, il call center in genere, che ripeto, come ho detto prima, è portato avanti da 80.000 persone in tutta Italia. Quindi non parlo soltanto di Almaviva, ma parlo anche di altre realtà come Zoom, come Japan Contact, come tanti altri call center che operano su tutto il territorio nazionale.
Senti, tu ricordando la situazione napoletana e palermitana, giustamente hai toccato due punti, il controllo a distanza e l'abbattimento del costo del lavoro. Questi sono due punti poi, diciamo, inseriti nella nuova proposta del contratto collettivo delle telecomunicazioni, che lavoratori anche qui dal basso e ad organizzandosi con forza stanno provando a contrastare. Proprio per questo sono scesi in piazza con voi il 21. E mi sembra che questo, diciamo, è un passaggio, diciamo, sostanziale della vostra situazione.
Guarda, il corteo è stato un corteo corale. Io tengo a sottolineare la parola corale, in quanto nel corteo si sono aggregate più realtà e queste realtà, ognuna con la sua specificità, anche in questo caso, crea un movimento che non è un movimento solo di opinione, ma è un movimento sociale, perché la società deve rendersi conto che continuando su questa strada non avremo altro che condizioni di vita anomale, condizioni di vita che non permettono di poter fare una esistenza sostenibile. Non ci sono parole diverse. Mi dispiace di essere in questo dura nel linguaggio, secca in quello che sto dicendo, ma la realtà è questa. Io personalmente, ad esempio, e poi lascerò un attimo la parola al mio collega che ho qui vicino, dopo il licenziamento in Almaviva, tra le altre cose, perché il mondo che ha aperto Almaviva è un mondo ampio e sfaccettato. Io per esempio ero un part-time a 4 ore con una busta paga di circa 600 euro al mese. Oggi come oggi mi ritroverò ad avere un NASPI, un assegno di disoccupazione, che tra qualche mese arriverà a 270 euro. Questo significa che la mia stessa esistenza è messa in discussione, perché io non sarò in grado di produrre per la società nulla, e sono anzi un peso per la società, in quanto io dovrò prendere soldi da un ente pubblico che è l'INPS, che è un ente pubblico che paghiamo noi con le nostre buste paga e che continuiamo a pagare per sostenere delle situazioni di licenziamento come le nostre, che con la lungimiranza di un governo forte, di un governo scevro, libero da lacciuoli di aiuto, avrebbe potuto salvare. Senti. Quindi io chiamo come controparte un governo che non è stato in grado di gestire in maniera omogenea e di portare alla fine una trattativa positiva per i lavoratori. Rimetto alle responsabilità tutte le rappresentanze sindacali che non sono state in grado di usare leve di nessun genere per poter evitare i licenziamenti e per poter evitare il ricatto di un abbassamento del costo del lavoro di contro un licenziamento. Io queste due entità ritengo responsabili del nostro licenziamento. Noi abbiamo fatto la nostra parte dicendo no allo sfruttamento, che loro facciano la loro. E detto questo, passo la parola a un collega che aveva voglia di parlare anch'esso su quello che è il dopo Almaviva, il dopo licenziamento e le condizioni in cui ci troveremo dopo questo licenziamento.
Sì, pronto?
Pronto, sì, ti ascoltiamo.
Sì,
ciao.
Pronto, buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Innanzitutto ringrazio Onda Rossa e spero che come voi anche altre radio, anche altri enti, altri giornali si interessano alla nostra vicenda e ci diano manforte, insomma, in questa nostra lotta per poter portare avanti una voce comune. Una voce non solo, che non è solo la nostra, ma è la voce di tante altre persone, vedesi team, vedesi persone che si sono aggregate a noi, che possono essere le persone che sono senza le case, e mentre da un'altra parte vediamo case che vengono date a persone che non ne hanno assolutamente diritto e quant'altro, insomma. Quello che le voglio poi puntualizzare è che comunque noi andiamo incontro ad un ammortizzatore sociale che non ci spetta per legge, perché comunque essendo un licenziamento collettivo noi dovevamo andare in mobilità, in automatico in mobilità, invece ci viene proposta una NASPI che ci porterà praticamente, una NASPI che andrà a impattare poi su dei stipendi, appunto mia collega, mia compagna, comunque parliamo di 600 euro quando io ne prendevo circa 850 e dopo 4 mesi inizia a scendere del 3%, per cui ci ritroveremo con circa 400 euro. Il che non ci permetterà a noi, come a tante altre realtà, a noi di poter affrontare un affitto. Ad altre realtà, come appunto ai nostri colleghi, di poter portare avanti una famiglia in modo decente, perché tantissimi altri nostri colleghi hanno creduto come noi in questa azienda, perché io ho iniziato questa azienda prima del 2007, anzi prima del 2000, praticamente mi sono avvicinato anche se era un secondo lavoro come tanti di noi, dopodiché ci hanno dato la possibilità nel 2007 di poter essere messi in regola. Con tutto che ci hanno messo in regola facendoci firmare, all'epoca già ci hanno fatto firmare una sorta di situazione tombale, insomma, che non potevamo in sostanza rivalersi di tutti gli anni precedenti che avevamo lavorato con contratti non adeguati. In ogni caso, all'epoca svariati di noi hanno firmato e chi comunque appunto andato avanti con affitti vari eccetera, e tanti altri hanno formato proprio delle vere e proprie famiglie con tanto di figli, con tanto di mutuo, con spese normali, insomma. E siamo andati avanti ognuno di noi con i propri sacrifici e il proprio impegno. Nell'arco degli anni, con l'appoggio, diciamo, di tutti i sindacati, man mano ci hanno tolto svariati diritti e siamo arrivati al punto che ci hanno tolto praticamente la possibilità di andare avanti, perché ricordiamoci che questo 17% che la ditta ci ha proposto andava a impattare su stipendi di 850 euro, 650 euro, e non così facendo ci andava a gravare ulteriormente una vita comunque già fatta di sacrifici, e non era accettabile, insomma. Ci avrebbero bloccato anche la possibilità di avere è solo che è talmente la rabbia, è talmente il non voler accettare una situazione del genere che ogni tanto la mente si offusca, diciamo così. E comunque appunto ci volevano bloccare anche i nostri il nostro avanzamento, insomma, l'anzianità lavorativa in sostanza. Ci sarebbe stato un ulteriore un blocco di questa anzianità lavorativa, il 17% in meno, la possibilità di essere controllati a vista, insomma, individualmente, e questo non è accettabile, questo non è accettabile per noi, ma penso che non sia accettabile per nessuno. E sì, con questo appunto concludo e
sì, sì, no, io ti ringrazio a te per questo ulteriore contributo e per, insomma, il tuo intervento. Io penso che hai fatto benissimo a sottolineare un aspetto importante della vicenda Almaviva, che è quella che riguarda, insomma, la vita personale. Noi sappiamo bene che ad Almaviva, come hai ricordato tu, ci sono tante famiglie interessate in questo lavoro, coppie, insomma, marito e moglie, entrambi licenziati. Questo, diciamo, secondo me è un passaggio importante, proprio perché testimonia ancora di più il coraggio che avete avuto in quest'ultima fase a rifiutare questo
persone rilatto. Che sono costrette a ritornare a vivere in famiglia, e non persone a 40 anni costrette a tornare a vivere in famiglia, non è detto che siano famiglie che sono qui a Roma, famiglie non so, in Calabria, in Napoli, in Sicilia, dappertutto, insomma.
Esatto, e questo evidentemente
questo non è accettabile,
rafforza, diciamo, ancora di più il coraggio che avete avuto e che dà coraggio ulteriore a noi compagni e compagne che proviamo, come ha ricordato la compagna prima in corrispondenza, di trasformare questa società in una società migliore, una società più giusta. E evidentemente una cosa fondamentale che riteniamo che voi avete ricordato in entrambi, diciamo, i vostri interventi, è unire tutte quelle esperienze di lotta che stanno provando a migliorare la propria condizione di vita, a non accettare le condizioni di sfruttamento, a non accettare le ingiustizie che ci sono in questa società, e il corteo di sabato in parte è riuscito a mettere in campo questo, è riuscito, diciamo, a far vedere che c'è chi alza la testa, c'è chi sta
in realtà, ma poi tutte pagano lo stesso scotto, insomma.
Esatto, l'importante è provare a coordinarsi, provarsi a dare forza, solidarietà e ripartire da qui. Noi, insomma, ti ringraziamo, come ho detto prima, di questa testimonianza. Da questi microfoni, ovviamente, qualsiasi altro appuntamento di lotta lo ricorderemo. Insomma, speriamo che la vostra vicenda possa, diciamo, rafforzare, diciamo, le situazioni di lotta in questo paese, e sicuramente che vi possa quantomeno, diciamo, attendere un qualcosa di molto meglio di una NASPI a 200 euro al mese, che evidentemente non va bene. Quindi con questo, insomma, ti saluto, ti ringrazio nuovamente e resteremo sicuramente.
Sì, volevo aggiungere solo un istante, se era possibile,
vai, certo,
30
certo.
Secondi la mia collega una cosa, e voi, intanto vi volevo ringraziare, perdonatemi se non mi sono presentato, io comunque sono Salvatore Sorrentino, compagno appunto di Lisi, e vi ringrazio ulteriormente, vi ripasso per un attimo la mia compagna Lisi,
sì.
Grazie, buona giornata, grazie.
Ciao.
Io volevo ricordare soltanto una cosa che ho già detto prima, abbiamo aperto una pagina su Facebook che si chiama Comitato 1666 ex lavoratori Almaviva. Vi invitiamo tutti a vedere la pagina e nello stesso tempo a partecipare a tutte le prossime azioni, a tutti i nostri presidi, a tutte le manifestazioni che noi faremo. Ultimissimo, vi ringrazio, ringrazio voi di Radio Onda Rossa perché siete stati solerti, attenti a quelle che sono le nostre esigenze e a quelle che sono le problematiche che sono presenti su tutto il nostro territorio. Un grazie a tutti, anche a coloro che ci hanno seguito, e mi scuso per non essere stata magari molto fluida nel ragionamento, nel discorso, ma io ho tanta rabbia e tanta delusione. Ringrazio ovviamente anche te, Leonardo, per averci chiamato.
Guarda, insomma, sei stata chiarissima, sicuramente, e poi la rabbia che esce fuori è uno dei messaggi più importanti che sicuramente vengono lanciati da questi microfoni, quindi io chiudo questa corrispondenza rilanciando l'invito che hai dato ad andare sulla pagina Facebook, a seguire le vostre mobilitazioni e a appoggiare le vostre mobilitazioni. Quindi con questo, diciamo, messaggio, insomma, ci salutiamo, sicuramente ci risentiremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
Ti ringrazio ancora, buona giornata a tutti.
Ciao, a presto.
Ciao.